Il tema del peccato. Il tema centrale delle conferenze sta nel ministero sacerdotale di Cristo nel santuario celeste, in rapporto col fenomeno del peccato e le sue implicazioni. Sulla base e alla luce dei capitoli 8 e 9 del libro del profeta Daniele, potrai ascoltare un seminario di 12 incontri, tenuto dal pastore Domenico Visigalli nell'anno 1994. 12 panoramiche, a partire dalla genesi del peccato, la sua natura devastante, per arrivare sino all'annientamento universale dell'autore del male, cioè Satana, e la fine di tutti coloro che lo hanno seguito. L'ultima conferenza toccherà la promessa da parte di Dio della creazione di un nuovo cielo e di una nuova terra, dimora dei salvati. L'armonia tra Dio e l'uomo sarà così ripristinata per sempre.
Sono molto lieto di essere qui in mezzo a voi per diverse settimane e sono lieto anche di vedere visi nuovi, fa piacere. Questo vuol dire che la predicazione dell'Evangelo interessa sempre, malgrado i tempi peregrini, e forse proprio perché siamo in tempi peregrini, il tema del peccato, il tema del perdono, il tema della confessione, il tema del santuario, che è il tema centrale della Bibbia, un argomento molto difficile, molto complesso, ma interessantissimo, affascinante. Il tema del pentimento, il tema della eliminazione del peccato, perché noi crediamo che il popolo che camminava nelle tenebre ha veduto e vedrà una grande luce. Questa luce è Cristo che è morto per noi, che è resuscitato per noi. C'è una gelosia da parte dei grandi della terra, c'è una gelosia secolare, millenaria, che oppone le nazioni a Cristo. Non vogliono che Cristo ritorni, non vogliono la sua signoria, preferiscono altre signorie, la signoria del peccato. Noi come milioni, decine di milioni, forse centinaia, senz'altro di milioni di credenti, noi vogliamo la signoria di Cristo. Lo ringraziamo perché Cristo ci ha liberati dal peccato. Noi siamo peccatori, è vero. Ma siamo peccatori penitenti, siamo peccatori confessanti, siamo peccatori in attesa del grande giorno in cui verremo liberati definitivamente dalla schiavitù del peccato che domina nel mondo e noi ne sentiamo, pur essendo credenti, le conseguenze. È un seminario impegnativo quello che mi avete chiesto di fare. Sono contento di lavorare di nuovo col vostro pastore, con il quale ho lavorato 8 anni fa in Sardegna. Abbiamo tenuto insieme una campagna evangelistica di un paio di mesi, si vede che non aveva sofferto abbastanza e allora mi ha detto: vieni ancora che soffrirò ancora con te. Ma no, non sono sofferenze, è un privilegio predicare, parlare insieme del Signore. Vorrei farvi alcune raccomandazioni. Chiedo anche a voi di essere puntuali. A me il quarto d'ora accademico, che poi vengono fuori 40 minuti, tre quarti d'ora, non mi è mai andato a sangue. Prendete il tram che passa prima o cercate di mettere in moto la macchina un quarto d'ora prima. Vorrei chiedere una cosa, siate sempre presenti. Se perdete un anello di queste 12 riunioni, di questa catena di 12 riunioni, è difficile raccapezzarsi. È da tanti anni che io presento questo argomento, un po' dappertutto, dove mi chiamano. Io mi sono affaticato con gioia, mi sono preparato, ma non basta faticarsi e studiare. Per questo io vi chiedo un favore. Nella vostra mente, mentre io predicherò, incominciando da questo momento, pregate per me, finché Dio mi aiuti a essere chiaro e che la sua parola sia una parola sempre potente, chiara, efficace, adatta a consolare, a istruire, a informare, a fortificare. Ecco, questo vi chiedo. La cosa più bella, ma più difficile, sapete qual è? È quella di parlare di Dio agli uomini. Abbiamo bisogno, in questi tempi difficili, questi tempi di apostasia, e affronteremo nel corso delle nostre riunioni questo tema importantissimo, del quale non parla nessuno oramai nelle chiese, perché nelle chiese si parla di tutto, si parla anche di politica, si parla anche di religione, si parla di psicologia, si parla di filosofia, si parla di antropologia, qualche volta si parla anche della Bibbia. Affronteremo questo tempo dell'apostasia. Crediamo che proprio in questi tempi di apostasia la nostra fede si fortifichi nella parola del Signore. Voi avete visto dal programma il peccato e le sue conseguenze. Io dico sempre che ci vuole del coraggio a parlare di peccato oggi, in cui la parola oramai è fuori uso, non soltanto fuori uso, ma anche nelle chiese. È stata sostituita con un termine o con altri termini, complesso di colpa, complesso di inferiorità. Pare che i ministri di Dio abbiano paura a pronunciare il termine peccato, perché forse farebbero brutta figura, passerebbero per persone abituate a usare un linguaggio oramai superato, e invece no, la parola di Dio usa sempre lo stesso linguaggio, perché è la parola di Dio. La parola di Dio dimora in eterno. La parola degli uomini passa, quella del Signore no. Io dividerei il mio dire questa sera in due parti. Prima di tutto, siccome noi studieremo il capitolo 8 e il capitolo 9 del profeta Daniele, comincerei con l'ultimo versetto del profeta Daniele. Dice il Signore: ma tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Riposati, Daniele, riceverai poi la tua parte di eredità. Daniele ha avuto, come vedremo, incarichi importantissimi alle corti antiche, però il libro che è stato scritto, che tu hai scritto, deve essere suggellato, deve essere sigillato. Versetto 4 del capitolo 12: tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine, Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. La conoscenza nel senso spirituale. Elena White, in una delle sue testimonianze, dice: quando i libri di Daniele e dell'Apocalisse saranno meglio compresi, i credenti conosceranno un'esperienza totalmente nuova. Non hanno ancora inventato un sistema che permetta di imparare senza studiare, altrimenti gli studenti farebbero salti alti così. Bisogna studiare, la Bibbia e ristudiarla e approfondirne il senso e non stancarsi mai. Il libro di Daniele è stato attaccato da parecchi autori con argomenti di ordine linguistico, di ordine filosofico e storico, però lo stesso libro è stato difeso da altri autori. Io cito il mio vecchio professore Vaucher, che si è spento l'anno scorso alla bella età di 106 anni. Il fatto che quest'uomo ha sempre studiato Daniele e Apocalisse fino alla fine, fino a quando la nebbia non è scesa negli ultimi anni sulla grande mente, aveva una mente straordinaria. Pochi libri canonici sono stati così maltrattati dall'alta critica. Siccome quest'ultima non ammette la possibilità del miracolo, il libro di Daniele è stato oggetto di violenti attacchi. E allora chiudiamo la Bibbia, perché dalla prima pagina della Genesi all'ultima dell'Apocalisse è tutto un miracolo. La creazione, la ricreazione, e poi i miracoli dell'Antico Testamento, il passaggio del Mar Rosso, le piaghe di Egitto, i miracoli di Cristo, i miracoli operati dagli apostoli, eccetera, eccetera. L'alta critica non ammette il miracolo. Oibò! E a noi che interessa quello che dice l'alta critica? A noi interessa quello che dice la parola di Dio. Ecco il parere di alcuni autori che difendono invece l'autenticità e la storicità di Daniele. Pierre Benoit: se sono tornato a un concetto conservatore, è il risultato dei miei studi che mi hanno mostrato su quali basi fragili riposino spesso i cosiddetti risultati dell'alta critica. Gli argomenti che certi autori fanno valere contro l'autenticità di questo libro di Daniele si sono sfasciati in modo sconcertante quando li ho sottoposti alla prova. Un altro autore, René Pache, dice: più leggo e rileggo il libro di Daniele, più mi convinco che questi scritti sono stati composti a Babilonia e in tempo molto vicino agli eventi accaduti, e più trovo impossibile farne risalire la redazione all'epoca di Antioco Epifane, cioè al secondo secolo avanti Cristo. Adesso parliamo un attimo di Daniele e del suo tempo. La Bibbia, come noi sappiamo, contiene centinaia di profezie, di cui è facile controllare il compimento. Si può dire che il profetismo biblico è un fenomeno unico nel suo genere, perché nessuna religione offra nulla che gli equivalga. Federico Godet dice: tutti i popoli hanno avuto degli oracoli o degli indovini, solo Israele ha avuto delle profezie. Tra la divinazione e la profezia esistono due differenze fondamentali. La prima è questa: la divinazione si riferisce unicamente al momento presente, la profezia si proietta fino al termine della storia, fino alla fine dei giorni, secondo l'espressione adoperata dai profeti ebrei. Gli oracoli pagani sono semplicemente una serie di dichiarazioni isolate, le une dalle altre, assomigliano alle parole che si susseguono senza relazione sulle colonne di un vocabolario. Le profezie israelitiche convergono tutte verso un unico scopo, il trionfo della santa volontà di Dio, incatenandosi e completandosi come i termini di una stessa proposizione. Da questa prima differenza ne risulta una seconda: gli oracoli pagani sono legati alle circostanze della vita privata o nazionale. La profezia israelitica rivela, fino dalla sua prima parola, una portata umanitaria e universale. Qual è lo scopo delle profezie? No, non è quello di soddisfare la curiosità, va molto più in là. La profezia biblica non è semplicemente la storia raccontata in anticipo, è infatti legata alla storia della salvezza, cioè alle diverse fasi dell'opera redentrice che Dio compie in favore degli uomini. Questo libro ha un posto unico nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento l'Apocalisse si riallaccia allo stesso genere. Le profezie di Daniele e Apocalisse sono destinate alle generazioni future, che saranno prive della rivelazione diretta. Le loro predizioni sono più universali e più dettagliate, e la cronologia vi occupa un posto molto importante, come vedremo. Daniele, ecco una scheda biografica, visse a lungo e la sua fu un'esistenza utile in uno dei periodi più importanti della storia del mondo. Trascorse la sua infanzia e la sua adolescenza in Giudea, suo paese natale, e fu certamente influenzato dal grande movimento di riforma religiosa che si ebbe sotto il regno di Giosia nel 605 avanti Cristo, quando aveva circa 18 anni. Fu condotto da Gerusalemme a Babilonia in un paese straniero come ostaggio. E voi vi immaginate, questo giovane con altri giovani era un principe del sangue, chiameremmo noi oggi. Divenuto alto funzionario di un paese straniero, ma era un profeta del Signore. Chi è che dice che i cristiani non debbano accettare cariche al di fuori della Chiesa? Oh, ne ho sentito io anche di che dicono: ma Daniele era un grande uomo alla corte di Nabucodonosor, potremmo anche noi darci alla carriera politica, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno si chiama Daniele e agisce da Daniele, e perché no? Che ne dite voi? Non siete d'accordo? Chi era quell'altro giovane che dal carcere è andato a finire a fare il viceré di Egitto? Si chiamava Giuseppe. Che disse Giuseppe quando la signora Potifa, che non sapeva come ammazzare il tempo come molte signore della high society faraonica, pelandrona, una pigra, propose quello che gli propose? Che risponde Daniele? Le fa uno studio biblico. Dice: no, e come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Finì in galera, però il Signore premia i suoi figli, è arrivato a essere viceré di Egitto. Non è che perse la testa, perché è facile perderla senza diventare viceré. È facile perderla, gli onori, i soldi fanno perdere la bussola a tanti cristiani, disgraziatamente. Daniele era ancora vivente nel terzo anno di Ciro, quindi assistette alla caduta di Babilonia, 539, e doveva avere allora almeno 87 anni. Quando nacque, gli Assiri erano ancora padroni del mondo, vide la nascita, l'espansione e la caduta dell'impero babilonese, e visse i suoi ultimi anni sotto Ciro, il primo re del nuovo impero persiano. Daniele fu un testimone fedele del vero Dio nell'ambiente più elevato della società del suo tempo e al servizio di uno dei più grandi monarchi di tutti i tempi. E Dio ha piazzato alla corte del più grande impero del tempo, che era quello babilonese, ha piazzato un suo profeta, che spiega la visione, vi ricordate, del sogno di Nabucodonosor, che è quella branca, quella masnada di mangia pane a UFO, non era stato capace di indovinare. Dice, no, voi mi dovete dire, dice il re arrabbiato a questi famelici, a questi accreditati, mi dovete dire cosa ho sognato e cosa vuol dire. No, maestà, mai nessuno ha chiesto una cosa simile. Dici quello che hai sognato, poi ci metteremo d'accordo per l'interpretazione. No, no, si vede che li conosceva. Voglio il sogno e l'interpretazione. E mentre stavano per andare al supplizio, perché nessuno sapeva cavare un ragno dal buco, ecco che viene lì il giovane Daniele. Dice, no, tienti i tuoi doni, c'è un Dio in cielo che rivela i segreti, rivela i sogni, rivela l'avvenire. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione. Straordinario. Quindi il profeta vede susseguirsi queste straordinarie monarchie. È interessante che rimane alla corte dei re persiani. Quindi doveva essere un uomo straordinario. È difficile che un uomo rimanga anche quando viene il padrone successivo. Questo non era un camaleonte, questo era un uomo chiaro. Perché non era un camaleonte? Quando pregava, non per farsi vedere, ma perché non aveva nulla da nascondere, Daniele. 3 volte al giorno, davanti alla finestra, aperta verso Gerusalemme, pregava il suo Dio. Anche se quelli che lo volevano far fuori avevano indotto il re, ingenuo, a fare un decreto: per un mese non bisogna rivolgere altre preghiere se non a Sua Maestà. Questo ubbidiva a Sua Maestà, però ubbidiva prima alla Maestà dei Cieli. Non era un camaleonte, è rimasto lì. Quindi un uomo eccezionale. E non gli hanno detto di fare un lavoretto qualsiasi. Era il terzo nel regno. Quindi c'era il padre imperatore, il figlio imperatore, c'era il primo ministro. Questi lo volevano cacciare fuori, chissà quanti saranno stati pronti a sacrificarsi per prendere il suo posto. Non ci sono riusciti. Una parola circa le profezie del genere apocalittico, cioè di Daniele e Apocalisse. Prima di tutto l'autore di un Apocalisse è uno scrittore che si rivolge soprattutto alle generazioni future. Ecco perché dice, suggella il libro. 2. Usa un linguaggio cifrato. Perché? Il Signore vuole che noi studiamo. 3. Idee e fatti sono racchiusi in simboli. Quindi Daniele e Apocalisse sono densamente figurati. 4. I messaggi hanno un carattere universale che manca le profezie ordinarie. 5. La profezia apocalittica è più dettagliata di quella ordinaria. 6. La profezia apocalittica dà ampio spazio, come abbiamo detto, alla cronologia. Ecco perché noi più tardi affronteremo il lungo periodo profetico dei 2300 giorni profetici. E qual è la chiave per capire questo simbolismo? Noi la conosciamo. Prima di tutto, le acque dei mari o dei fiumi, che cosa stanno a significare? Nazioni, i venti che soffiano sulle acque, cosa significano? Le guerre, le rivoluzioni. Terzo luogo, le bestie feroci che fanno sorridere molti, cosa significano? Stati, nazioni, sono gli stati. E gli stati che simboli usano? Cominciamo da Roma. Togliete la lupa capitolina, ci togliete una gran parte del simbolismo dell'urbe. Poi la Francia si rappresenta con che cosa? Il gallo. Io credo di avere i miei antenati da quelle parti. Poi io c'ho degli antenati illustri perché c'ho dei galli e c'ho dei visigoti anche. Poi l'Austria, la Germania, vanno sull'Aquila, E così via. Quarto luogo, quando si parla della donna nella profezia apocalittica, si tratta della società religiosa, la Chiesa Stato. C'è la donna vestita di bianco e c'è la donna vestita come? Di rosso, di porpora. C'è la sposa di Cristo e c'è l'altra che non si chiama veramente la sposa. La chiamo con un nome antichissimo, meretrice, prostituta. Poi, in quinto luogo, quando si parla di un giorno profetico, lo abbiamo detto, si tratta di un anno solare. Io non faccio che riassumere quelli che molti di noi sanno già. Ed ora è il tema del nostro seminario. Noi siamo uomini e donne studiosi della Bibbia e usiamo sempre questa vecchia parola usata nei secoli, il peccato. Parliamo delle sue conseguenze. Tutta la Scrittura ci presenta il problema del peccato, la sua origine, le sue conseguenze, la necessità di lottare contro di esso e la sua finale eliminazione. Peccato significa schiavitù morale, sofferenza e morte, ma Dio vuole salvare l'uomo presentando il rimedio, Cristo Gesù, nostro Signore. Cominciamo a leggere Romani, capitolo 6, versetto 23. Cosa dice l'Apostolo Paolo parlando del problema? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Poi il testo più bello degli Evangeli, di tutta la parola di Dio, Giovanni capitolo 3, versetto 16, Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Per comprendere il grandioso piano della salvezza in favore dell'uomo è indispensabile studiare attentamente il grande tema del santuario, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Esso presenta, questo tema, questi otto punti. Uno, l'enormità del peccato. Si fa la svelta a dire peccato, ma che cos'è il peccato? È una catastrofe dal punto di vista morale. Due, l'origine del peccato e la lotta contro di esso. Il peccato ha avuto un'origine, non è sempre stato. Chi è che ha il coraggio di dire che il bene e il male sono come le due rotaie di un binario ideale? Questo binario dall'eternità viene e va all'eternità. Queste sono fanfaluche. Non hanno niente da spartire con la parola di Dio. Il male ha avuto un inizio. Domani mattina affronteremo questo grande tema, scottante, ma interessantissimo. Avrà una fine. Avrà una fine. Tre, il rimedio per il peccato. Quattro, la necessità del pentimento e della confessione del peccato. 5. La purificazione del peccato. 6. Il giudizio. 7. La vittoria sul peccato. 8. La fine del peccato. Quando finirà il peccato? Quando finirà il diavolo? Il Dio ha creato un angelo di bellezza straordinaria, che però perse la testa. Diventato il diavolo l'avversario, però finirà. Si è aperto una parentesi. Si chiuderà questa parentesi e il peccato e le miserie che ne sono la conseguenza non ci saranno più. Allora, che cos'è il peccato? Che cos'è? Ditelo. Il peccato è la violazione della legge. Primo Giovanni, capitolo 3, il versetto 4, leggiamo: chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Dietro questa dichiarazione sintetica dobbiamo imparare ad allargare il concetto biblico, partendo prima di tutto dal suo significato etimologico. In ebraico katat significa mancanza, da katà significa mancare il bersaglio. Poi avoin significa colpa intesa come deviazione volontaria dalla retta via. Poi pesa vuol dire rifiuto, ribellione. Poi il greco ha amartia, peccato, da amartano, che vuol dire sbagliare il bersaglio, e adichia, che significa azione ingiusta, ingiustizia. Allora, cerchiamo di andare un pochino più a fondo. Nel testo greco c'è scritto anonia, anonia, che significa mancanza di leggi, da nomos che vuol dire legge, cioè anarchia, illegalità, disordine, sregolatezza, sfrenatezza, licenza. Bisogna tener conto del fatto che legge nella Bibbia non si riferisce solo ai 10 comandamenti, significa, per estensione di significato, parola di Dio, intesa come Antico e Nuovo Testamento, l'intera rivelazione, insomma. Quindi il termine legge ne richiama altri alla mente, collegati al termine legge, che sono giudice, giudice istruttore, processo, imputato, giudizio, sentenza, verdetto, difesa, avvocato, accusa, condanna, assoluzione. Oramai siamo familiarizzati con questi termini. Quando si parla di violazione della legge, non si parla soltanto nel senso di violazione nel senso della lettera, ma anche dello spirito della legge. Cosa vuol dire? Vediamo. Per gli ebrei contemporanei di Gesù, l'osservanza dei 10 comandamenti era, udite, udite, salvo eccezioni, puramente esteriore, letterale, e peccati erano ritenuti soprattutto che cosa? Ditemelo voi. Ma l'adulterio, via! È vero o no? E Gesù Cristo ha detto, versetto 27 di Matteo 5, voi avete udito che fu detto non uccidere, ma io vi dico, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Lo spirito della legge che va guardato, non soltanto la lettera. L'essenza del peccato è ribellione verso Dio, il rifiuto di riconoscere la sua autorità, è il sostituirsi a Dio, alla sua volontà si sostituisce la nostra volontà. Il peccato è superbia, è orgoglio. Questa ribellione e questo rifiuto della sua signoria sono eloquentemente esemplificati nelle parole del Faraone a Mosè. Vi ricordate quando Mosè e Aronne si presentano, questi due pecorai, che avevano una bella età? C'era il minore che aveva solo 80 anni, Mosè, e poi si faceva assistere da uno che parlava bene, era suo fratello, che ne aveva 83. Lascia andare il mio popolo affinché mi serva, così dice l'Eterno. Cosa risponde il Faraone?
Il Faraone:
chi è l'Eterno che io obbedisca alla sua voce, lascia andare Israele? Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele. Cosa? L'Eterno. Era lui che era adorato come un Dio. Ma chi è questo concorrente? Sleale. Lui era il figlio di Ra, l'incarnazione del sole. L'Eterno. No. Poi manodopera gratuita con la quale costruiva le piramidi, eccetera. Una volta dissi al professore di archeologia egiziano che ci accompagnava in visita alle piramidi, molti anni fa, allora dico, sono stati gli schiavi che hanno costruito queste grandi piramidi. Si offese. Lo vedo ancora. No, monsieur, qu'est-ce que vous dites? No, signore, cosa dice? No, è stata la gratitudine degli antichi egiziani verso il loro faraone a rendere possibile. Ma io lasciai il professore con la sua gratitudine, non credo che la gratitudine si perpetuasse per secoli, io so che invece ci sono altre versioni un pochino più realistiche. Lasciare partire centinaia, migliaia, decine di migliaia, eccetera, persone che costruiscono i miei monumenti, le mie città fortificate. No, non conosco l'Eterno. Oh, lo conoscerai. Quando uno dice così, il Signore si rivela e si fa conoscere con mano molto pesante. È stato costretto dalle 10 piaghe a lasciare partire i figli di Israele. E è vero, il capitolo 12 di Daniele dice: in quel tempo della fine, tempo di faraoni che non conoscono l'Eterno, dice, sorgerà Micael, che è il Cristo, il difensore dei figlioli del tuo popolo. Qui era il Signore che difendeva il suo popolo tramite Mosè, che lo condusse nel deserto e poi ai confini di Canaan. Ma qui sorgerà Micael veramente, perché il Signore scenderà dal cielo e si farà conoscere ai moderni faraoni come si fece conoscere a quelli antichi. Le conseguenze del peccato, e arriviamo alla conclusione. Quali sono le conseguenze del peccato? Atroci. Conseguenze fisiche, prima di tutto. Degrado fisico, sofferenza. Dio dice nel giardino di Eden a Adamo: mangerai il pane col sudore del tuo volto. Ritornerai nella terra dove fosti creato. Polvere sei, dice Dio agli uomini, ai piccoli e ai grandi, se piccoli e grandi esistono. Per il Signore siamo tutti piccoli. Polvere sei. Oggi sei lì, sei ricco, sei lodato dagli uomini, sei in Parlamento, sei qui, sei là. Domani, fine, morte. Veramente dobbiamo dire che c'è anche una morte sociale, c'è anche una morte politica. Un anno fa, due anni fa, i giornalisti si contendevano certi uomini politici, i quali li scacciavano quando andavano lì a intervistarli facendo i loro lavori. E addirittura adesso avete visto quante donne, si può dire che sono più donne giornaliste che intervistano che uomini, e lo sanno fare molto bene, con grazia, con fermezza. Li scacciavano come si scacciano i ragazzini che ti chiedono una mancia, via, via. Adesso questi stessi uomini politici sono lì nel transatlantico, lì a Montecitorio, oppure sullo scranno. Sembrano la statua del pensatore di Rodin, il famoso scultore francese. Sono lì, nessuno si occupa più di loro. Cercano avvocati. Conosci un avvocato? Oramai i giornalisti non vanno più a intervistarli perché non hanno più niente da dire, o quasi. Il degrado dell'ambiente, qui sorvoliamo perché siamo tutti convinti dell'inquinamento. Il suolo sarà maledetto per causa tua. Vediamo le conseguenze morali dopo quelle fisiche. Primo, perdita della libertà. L'uomo da re diventa un prigioniero. Gesù infatti dice: chi commette il peccato, che cos'è? È schiavo del peccato. Giovanni 8:34. E l'apostolo Paolo: non sapete che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite? Romani capitolo 6, versetto 16. La separazione da Dio. Cosa dice il profeta Isaia, capitolo 52? Leggiamo. Che cos'è che ci separa da Dio? È proprio il peccato. Capitolo 59, scusate, versetto 2. Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che Egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto. Il versetto 1 è la domanda, il versetto 2 è la risposta. Il versetto 1: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire, ma sono le vostre iniquità, sono le vostre, i vostri peccati. Poi, 3, mancanza di pace interiore, di solitudine morale, la disperazione. Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Isaia 57, versetto 21. E il salmista, capitolo 73, il suo salmo: quando il mio cuore si inacerbiva, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza conoscimento, ero verso di te come una bestia. La Bibbia diagnostica: poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Però ci sono dei peccatori penitenti e peccatori impenitenti. Ci sono peccatori che si sono pentiti e si pentono dei loro peccati, ci sono peccatori che non si pentono e disgraziatamente non si pentiranno mai. I problemi sociali, ecco, concludendo, diciamo, noi ascoltiamo il bombardamento dei mass media, giornali, riviste, radio, televisione, ecco quali sono le origini di tutti questi mali, e la gente fa degli sforzi per tracciare una diagnosi realistica. La vera diagnosi realistica è qui, nella Bibbia. Ditemi se non è vero. I problemi sociali che non riescono a trovare un'equa soluzione, le lotte politiche a livello mondiale che fanno temere una catastrofe nucleare da quasi mezzo secolo, il terrorismo che continua a infierire impietosamente in tutto il mondo, la violenza, la droga, la fame, la tragedia della famiglia divisa, eccetera, hanno tutti una unica matrice: il peccato, cioè la rivolta contro Dio. E peccato la guerra, siamo d'accordo? La guerra è peccato. L'omicidio, il furto, la bestemmia, l'adulterio, la menzogna, la concupiscenza, l'idolatria, siamo d'accordo? Ma dobbiamo essere anche d'accordo su qualcos'altro. Io segno alcuni di questi peccati. È peccato l'odio. E Gesù Cristo ha detto: questo io vi comando, è un ordine, che voi vi amiate gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Il peccato è l'odio. Oh, quanti credenti frequentano la casa del Signore, pregano, salmodiano e odiano. Odiano! L'odio è peccato, peccato la vendetta, la gelosia, l'invidia, il pregiudizio, l'insensibilità verso il prossimo, la crudeltà, il formalismo, il fanatismo, la calunnia, la superbia. È proprio vero che il mondo, è detto, giace proprio nel maligno, giace nel peccato, come dice la Scrittura. E ascoltiamo Billy Graham, grande predicatore, un evangelista,
che ha scritto molti libri, nel suo libro Pace con Dio, descrive così il peccato. Il peccato è il fatto più terribile e più devastante dell'universo, la causa di tutti i mali, di tutti i dolori, l'angoscia di tutti gli uomini si trova in questa parola, peccato. Il peccato ha cambiato la natura umana, ha distrutto l'armonia interiore della vita dell'uomo, lo ha privato della sua dignità. A causa del peccato l'uomo si è lasciato prendere nella trappola del diavolo. Tutti i disordini mentali, tutte le malattie, tutte le distruzioni e tutte le guerre hanno come origine il peccato. Esso è come lo scatenarsi di un uragano, come un vulcano in eruzione, è come un gangster in libertà, un leone ruggente che cerca la sua preda, un fulmine che si abbatte sulla terra, una ghigliottina che taglia la testa, è come un cancro mortale che rode l'anima degli uomini, un torrente in furia che spazza tutto al suo passaggio. A causa del peccato, ogni angolo della terra è macchiato da crimini, la luce del giorno è oscurata, la coppa della vita è colma di amarezze, ogni strada è irta di ostacoli, dei fossi sono scavati sotto i passi di ogni viaggiatore. Il peccato è il distruttore della felicità, esso ostruisce l'intelletto, soffoca la coscienza, promette velluto e dà un drappo mortuario, offre la libertà e dà la schiavitù, promette del nettare e dà del fiele. Fratelli, sorelle, amici, il quadro è veramente tragico. Sembra una malattia, sembra senza rimedio, sembra, ma dal peccato si può e si deve guarire. La Bibbia, dopo aver diagnosticato il male, prescrive il rimedio, che è Gesù Cristo. Leggiamo l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola e così concludiamo. Capitolo 3, versetto 5, dopo aver detto che il peccato è la violazione della legge, al versetto 5 è detto: e voi sapete che egli, cioè Cristo, è stato manifestato per togliere il peccato, e in lui non c'è peccato. Giovanni Battista, rivolgendosi alle folle che gremivano le rive del Giordano, vedendo arrivare Gesù, che cosa dice? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cristo toglie il peccato. Come? Lo vedremo. Però Cristo, che rispetta la volontà dell'individuo, non può togliere il peccato se il peccatore non vuole. Siete d'accordo? Bisogna volere affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21 e versetto 20: colui che non ha conosciuto il peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia in lui. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Parola straordinaria. Colui che non ha conosciuto il peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Che il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché noi continuiamo a pentirci dei nostri peccati. Ci siamo pentiti dei nostri peccati quando abbiamo conosciuto la parola del Signore, quando abbiamo conosciuto Cristo. Ci sono certi cristiani che pensano di aver esaurito il loro dovere verso il Signore per essersi pentiti dei peccati quando conobbero la parola del Signore. Punto e basta. Ah, no, non è così che la parola del Signore ci invita a fare, è una catastrofe. Quello sì significa ricadere nel peccato, che è un peccato, ditelo voi, di presunzione, di orgoglio. E alla base il peccato è proprio orgoglio, presunzione, ribellione. No, dobbiamo continuamente aggiustare il tiro, ma ci deve essere un punto fermo per fare il nostro punto. Questo punto è Cristo Gesù e la sua parola. Come facciamo ad andare avanti senza bussola? Non è possibile. Che Dio ci aiuti a continuare a pentirci, a lasciare che quelli che non credono e che non vogliono accettare continuino a non credere. Noi preghiamo per quelli che non credono affinché si lascino toccare il cuore dal Signore. Ma noi continuiamo a credere, il peccato avrà una fine, e sarà una fine che verrà molto presto. Signore ci benedica e ci aiuti. Amen.